Buon pomeriggio alle ascoltatrici e ascoltatori. Iniziamo questa puntata dello sportello radiofonico dando alcune notizie in breve sull'andamento delle procedure di gestione in base al decreto flussi per il rilascio dei nulla osta all'ingresso di lavoratori stranieri. Come è noto, le domande sono state presentate in numero di gran lunga superiore alle 170.000 quote complessivamente messe a disposizione, sopra le 700.000 complessivamente, e abbiamo notizie che riportiamo da metropoli.it rispetto appunto all'andamento dello smaltimento delle pratiche. Il lavoro degli sportelli unici sul decreto flussi 2007 avrebbe registrato un'accelerazione notevole, anche se continuando i ritmi attuali, sottolinea l'articolo, per consegnare i 170.000 nulla osta previsti dal decreto ci vorrebbero più di 20 mesi. Certo, questo dato non è confortante se consideriamo che poi alla consegna nulla osta segue la procedura di richiesta di visto d'ingresso per motivi di lavoro da parte del lavoratore, successivo ingresso in Italia e poi l'ulteriore procedura per il rilascio del primo permesso di soggiorno con tempi di attesa che variano da provincia a provincia. E per comunque le 700.000 persone che hanno presentato la domanda, secondo l'articolo appunto pubblicato da metropoli.it, emerge un dato preoccupante, e cioè che sulle 24.000 pratiche il cui esame è stato completato sinora, quelle respinte sono più di quelle accolte. Il rapporto tra domande bocciate sarebbe di 6 domande bocciate su 10 presentate. Questo dato sarebbe dato quindi di scarto, per così dire, delle domande presentate, sarebbe superiore a quello del 2006, quando fu respinta circa una domanda su 3. E la ragione sarebbe che solo in pochissimi casi il datore di lavoro ha rinunciato nel frattempo alla domanda. Anche l'eventuale segnalazione di circostanze ostative, quindi segnalazioni Schengen o di provvedimenti di espulsione a carico dello straniero interessato all'assunzione, incide molto poco sul tasso complessivo di domande respinte. Ciò che più di tutto pesa, a quanto pare, nello scarto delle domande, ovvero nell'esito negativo della maggior parte delle domande, è la verifica relativamente ai requisiti di reddito e al contratto di lavoro proposto al lavoratore. Secondo appunto queste informazioni, il 75% delle pratiche bocciate si sarebbe arrestato proprio perché i requisiti di reddito del datore di lavoro che ha fatto la richiesta di autorizzazione all'ingresso all'estero del lavoratore non sarebbero sufficienti a garantire il sostegno del costo del lavoro. Ma in molti casi ci sono stati veri e propri errori di compilazione commessi perfettamente in buona fede dagli interessati. Per esempio, se la domanda è stata compilata dal datore di lavoro indicando che ha alle proprie dipendenze lavoratori stranieri, questi l'ha fatto molto spesso pensando al lavoratore straniero che intende assumere. Ma questo, letto dal punto di vista dell'amministrazione, significherebbe che il datore di lavoro dovrebbe avere un reddito tale da consentirgli il pagamento del costo del lavoro di due lavoratori, uno che teoricamente avrebbe già le sue dipendenze avendo erroneamente compilato la domanda dichiarando sì o alle mie dipendenze lavoratori stranieri, e invece l'intento era evidentemente quello di dichiarare che avrebbe voluto avere alle sue dipendenze lavoratori stranieri, più appunto un'altra quota di reddito necessaria per garantire la copertura del costo del lavoro del lavoratore che si suppone debba arrivare dall'estero, in aggiunta, anche se magari non è vero, a quello che già è stato dichiarato alle dipendenze in Italia. Poi, pure di frequente, sono state scartate, a quanto pare, domande di autorizzazione all'assunzione dall'estero perché il datore di lavoro avrebbe un reddito troppo basso per poter garantire la retribuzione del lavoratore secondo i contratti collettivi di lavoro. E questo non solo nel caso di lavoro domestico, nel qual caso c'è un vero e proprio parametro previsto per cui il datore di lavoro deve dimostrare di possedere un reddito doppio a quello al costo del lavoro del lavoratore, ma anche nel caso di richiesta di autorizzazione presentata da imprese. In questo caso la legge non fissa un reddito minimo dell'impresa o del titolare dell'impresa, però sembra di capire che siano stati presi in considerazione degli standard per cui si valuta che se per esempio si ha un reddito dichiarato come impresa di 10.000 euro e si intende assumere un operaio che da contratto dovrebbe percepirne almeno 9.500, si è inteso come ovvio che la domanda dovrebbe essere respinta. Queste sembrano le motivazioni principali e questo fa pensare che una buona parte delle pratiche continuerà ad essere scartata e che alla fine le domande ritenute idonee saranno poco più delle quote effettivamente disponibili. In altre parole, sembra di capire che se si andrà avanti così con la valutazione delle pratiche in corso, su 700.000 domande presentate ne saranno accolte o ritenute accoglibili poco più di 170.000, e quindi quasi tutti quelli che hanno fatto domanda, se la domanda è stata fatta bene, dovrebbero avere spazio nelle quote. Letta in questi termini sembrerebbe quasi una notizia confortante, certo che non può che preoccupare il fatto che 6 domande su 10 vengano respinte, magari appunto solo a causa di meri errori materiali commessi in buona fede, che fanno risultare dichiarata una circostanza che in realtà non sussiste e che si traduce a svantaggio del richiedente. Dobbiamo fare una considerazione di carattere generalissimo, e cioè che la legge 241 del 90, come modificata dalla legge numero 15 del 2005, prevede espressamente che prima di perfezionare il procedimento con un diniego, quindi con un rifiuto, debba essere mandata una comunicazione di avvio del procedimento negativo all'interessato, il quale ha la possibilità nei 10 giorni da ricevimento di controdedurre, ovvero di specificare quanto non aveva chiaramente specificato nella domanda, di integrare con ulteriore documentazione la domanda stessa, così facendo risultare l'esistenza di requisiti che potevano sembrare mancanti nella cattiva compilazione della domanda o errata compilazione della domanda. E naturalmente ci auguriamo che gli sportelli unici competenti provvedano, prima di determinare il diniego tout court, comunicare appunto l'avviso di procedimento negativo, per consentire a chi potrebbe, come in tanti casi evidentemente è accaduto, di perfezionare la domanda, comunque facendo risultare che esistono chiaramente tutti i requisiti previsti.